sociali meno abitudini, che non teneva lì e aveva riguardo per altro. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: fammi giustizia contro il mio avversario. Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: anche se non temo Dio e non ho buon riguardo per altro, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi. E il Signore soggiunse: ascoltate ciò che dice il giudice disonesto, e Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Parola del Signore.
Lode a te. Le letture oggi ci parlano di una cosa che è strano, che noi conosciamo benissimo eppure non ne parliamo mai. Se ne parliamo ci accorgiamo che è così, ma poi quando educhiamo i bambini, parliamo fra amici, nella famiglia, è come se questa cosa non esistesse. Ed è la presenza di un avversario. La vita non è andare avanti da soli, ma andare davanti mentre uno ti attacca, mentre uno vuole distruggere la tua fede, il tuo amore, la tua gioia, la tua serenità. La vita non è una cosa tranquilla, non è una passeggiata, ma è una lotta. Questa parola con cui i padri antichi descrivevano la vita cristiana è una lotta, cioè devi combattere, non devi semplicemente camminare. Se ci pensate, la prima lettura, Israele per entrare in Terra Santa affronta Amalek. Amalek è un nemico che vuole sbarrare la strada a Israele. Amalek nel popolo ebraico è così presente perché poi la scrittura dice che ci sarà sempre lotta fra Amalek e Israele. Pensate che gli ebrei nella Shoah dicevano: è Amalek che ci sta attaccando. Per esempio, ci sono dei famosi documenti nel ghetto di Varsavia, quando ci fu una rivolta degli ultimi ebrei. C'è un libro che raccoglie questi documenti, si intitola "Ricorda cosa ti ha fatto Amalek", perché Amalek è sempre presente nella storia. Il popolo ebraico sa che non è evidente che si deve continuare ad esistere, ma si esiste vincendo un nemico che vuole la tua morte. E Gesù parla di una vedova che ha un avversario, cioè la vedova si rivolge all'avvocato, non si rivolge a uno qualsiasi, si rivolge a un avvocato perché c'è uno che le fa causa ingiustamente, c'è uno che vuole ingiustamente i suoi beni. Pensate, mi viene in mente un esempio molto sciocco, molto banale, ma rende l'idea, no? Io penso che a volte noi immaginiamo, pensate come educhiamo i nostri figli, lasciamoli fare quello che voglio. Immaginiamo come una partita di calcio in cui noi siamo 11 e non ci sono gli 11 avversari, cioè io non devo preparare come difendermi dall'attaccante, come se la Roma dovesse vincere senza avere il Napoli e la Juve. Cioè, nella partita c'è un altro che cerca di fare gol, non è che sei solo tu che lo devi fare e la porta è sguarnita. Ma c'è una lotta, e se tu vuoi vincere c'è da essere attenti a quello che avviene, c'è da sistemare la squadra in maniera che il nemico non deve passare nei punti difficili. Pensate alla domanda finale di questo Vangelo, una delle domande su cui la Chiesa ha sempre riflettuto in tutti i secoli, una domanda stupefacente, se volete terribile. Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Cioè, come se Gesù dicesse: guardate che la fede non è una cosa scontata, e se quando Cristo tornerà alla fine del tempo e se non ci fossero più credenti, se i cristiani fossero stati uccisi o avessero perso la fede? Cioè, la vera questione è che la fede non si può mantenere se non affrontando il nemico che la vuole spegnere, e così l'amore, la bontà, l'amicizia, la gioia di vivere, l'entusiasmo, il senso delle cose, il trasmettere le cose ai bambini, agli amici, nella nostra società. E qui vedete si potrebbe tornare, penso sia utile tornare ad un elemento fondamentale. La tradizione della Chiesa ha sempre capito che ci sono due modi con cui il nemico ci affronta. Prima cosa, nascondendoci che esiste. Voi sapete che il nemico si insinua in maniera che non lo vedi. E allora l'avversario è come se ti dicesse: ma non c'è nessun avversario, ma non c'è niente, non ti preoccupare, va tutto bene, tutto positivo. Questa frase, penso positivo, va tutto bene, cioè non ti preoccupare, non c'è nessuno che ce l'ha con te, non c'è nessuno che vuole il contrario della fede, non c'è nessuno. Ecco, la prima forma dell'inimicizia è quella di pensare che non c'è nessun nemico da sconfiggere. Che quindi è tutto tranquillo, basta, anche se non prego, anche se non vado a messa, anche se non leggo il Vangelo, anche se non perdono, anche se non mi impegno, ma tanto non c'è nessun problema, tanto va tutto bene lo stesso. Il maligno non vuole che si sappia che lui esiste, e sapete, Papa Francesco ne ha riparlato. Papa Francesco continuamente parla dell'esistenza di un avversario, del grande avversario della nostra vita. È uno dei temi che caratterizza la sua predicazione, ne ha parlato in una predica di Santa Marta proprio di questa settimana, no? L'altro modo è di pensare che l'avversario è così grande che tu sei sconfitto. Cioè, o l'avversario dice non ci sono e quindi tu non ti difendi, non prendi le contromisure, non educhi tuo figlio a dire attento a questo, non fare questo. L'altro modo è dire è inutile che ti difendi perché tanto è così forte che ti vince, tanto il male, la cattiveria, l'ateismo, il politeismo, l'indifferenza, il sincretismo è così forte che è inutile che la Chiesa si impegni perché tanto ha già perso, tanto vinceranno i nemici di Dio, no? Invece il Vangelo dice c'è un giudice che ti darà giustizia, il male c'è ma sarà sconfitto. Se realmente tu lo affronti e chiedi la grazia di Dio, chiedi l'aiuto di Dio, in realtà il male è destinato ad essere sconfitto perché Cristo è più forte. Perché dinanzi al male ci si può scoraggiare, si può dire ma le cose vanno così male, le persone, gli errori fatti da noi, fatti dagli altri, ma allora abbiamo perso, allora basta, non ha senso niente, non abbiamo fatto niente di buono, la vita non si può fare niente di buono. No, Dio è più forte del male. Sapete che l'idea dei satanisti, anche dei ragazzi, a volte ci sono nei licei, l'idea è di dire che è molto più forte, cioè Dio è debole, loro lo sconfiggono in quattro. No, l'abbiamo detto altre volte, 666 nell'Apocalisse è il numero di un perdente, 6 è la metà di 12, è come se l'Apocalisse dice tu sei una mezza cartuccia, sei una mezza figura, cioè 12 gli apostoli sono forti, tu sei una mezza tacca, sei uno che vale metà, sei un mezz'uomo, non vali, Dio vale, no? Pensate, per fare qualche esempio, no? Semplice. Io penso che noi dobbiamo renderci conto, ma ognuno pensi nella sua preghiera, io penso che la pubblicità ci vuole invadere, vuole prendere il nostro tempo. Pensate Facebook, pensate cose di per sé anche belle, anche utili, no? Ma non è che quella cosa ti lascia lì, cioè tu in realtà quella cosa ti può prendere 5 ore ogni giorno della tua vita e tu al posto di essere amico delle persone reali perdi tempo a seguire 1000 stupidaggini, a mettere dei commenti a delle cose inutili. Cioè se uno vuole fare qualcosa di serio deve dire no, questa cosa c'ha un tempo limitato, perché quella cosa ti entra dentro, ti invade, cioè è un nemico. Voi sapete che, per dire una cosa, ne parlavo con un'amica carissima prima, pensate a come il mondo pubblicitario ha cambiato le regole dello sport. Quando noi eravamo ragazzi, per esempio, il tennis aveva 5-7 che non finivano mai, non c'era mai il tie break. Il tennis è stato cambiato dalla pubblicità che vuole rendere televisivo un evento, deve ridurre a 3-7, deve mettere il tie break. Cioè in realtà la pubblicità non è che lascia il mondo com'è, ma vuole che i nostri bambini comprino quelle cose, mangino quelle cose, vedano quei film. E alcune di queste cose sono orrende, sono antieducative. Ma questo mondo vuole entrare nella tua casa, vuole prendere il possesso delle nostre cose. È chiaro che c'è un certo modo di vedere che vuole distruggere la fede, vuole distruggere l'idea che un giovane si possa sposare, che sia bello avere dei bambini. Cioè non è che c'è solo uno che dice è bello sposarsi, c'è uno che dice ma non importa, ma vivi superficialmente, ma che ti importa, fai quello che vuoi, tanto qualsiasi cosa fai non cambia niente. Cioè la vita è una lotta, non è che c'è semplicemente uno che dice esiste una cosa bella, c'è un altro che tenta di farti vedere bella una cosa brutta, o tenta di farti vedere come brutto ciò che è bello, tenta di corrompere ciò che è bello. C'è una cosa, lo pensavo da un po' di tempo, c'è una cosa che non può mai avvenire. Paradossalmente l'avversario, il fatto che ci sia un nemico del bene, ti ricorderà sempre che il bene esiste, che Dio esiste. L'anticristo è quello che ricorda sempre che Cristo è esistente, che Dio esiste, che è la grande bellezza, è la grande realtà. C'è una cosa che il male non riesce a fare, se volete l'ultima, l'estrema prova dell'esistenza di Dio, dell'esistenza del bene, dell'esistenza della risurrezione, è il tentativo di distruggere, di annichilire, e in realtà questa cosa ci ricorda ancora di più che esiste una vittoria. Ed ecco che Gesù allora parla della preghiera. Quando c'è l'avversario, quando c'è una lotta, quando c'è qualcosa, sempre, non solo nella società ma anche nel mio cuore, non solo nei libri o nei giornali o nella pubblicità, ma anche nel mio amico, anche nella persona che mi vuole sedurre per il male, c'è una cosa, dice Gesù, che l'uomo deve ricordare. Non basta la sua forza, ma serve la preghiera. Bisogna andare da un giudice più grande. La vedova deve, non ce la fa con le sue forze, deve alzare le mani a Dio che farà giustizia, deve aprirsi alla fede, perché Dio è più grande del male, perché Lui è veramente il Signore e il Giudice. Nel mondo paleocristiano c'è questa immagine bellissima, sapete, si chiama l'orante. Se voi andate nelle catacombe trovate sempre questo segno delle mani alzate, quello che noi faremo anche oggi nel Padre Nostro, che ciò, se volete, che ha perso il nostro mondo. Negli anni 60, 70, 80 al Padre Nostro tutti si prendevano per mano. A me non mi è mai piaciuto questo gesto, il nostro viceparroco ci contestava, perché c'è già il segno di pace dopo, cioè perché in quel momento la forza non è prendere per mano te, lo farò dopo nel momento della pace, ma è alzare le mani, è dire io alzo le mani e chiedo l'aiuto a Dio che è più grande. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra, abbiamo cantato all'inizio nel salmo di questa liturgia. Ecco, Gesù dice, esiste non pensare dinanzi alla tristezza, al tradimento, al peccato, alla persecuzione, a chi rema contro il bene, a chi rema contro la verità, non pensare che basti, lo devi affrontare, ma chiedi che ci sia realmente la presenza del Signore. Anche la seconda lettura, se ci pensate, è un aiuto straordinario in questo senso. Timoteo, è interessante, Timoteo è già la terza generazione dopo gli apostoli, e nella lettera a Timoteo si dice che la nonna e la mamma di Timoteo erano cristiane, quindi siamo già, dopo Gesù, sono già nate tre generazioni, e Timoteo dice, io fin da bambino ho imparato le sacre scritture, il primo versetto del brano di oggi, cioè la nonna e la mamma gli avevano già insegnato il Vangelo quando era piccolo, perché nella lotta contro il male bisogna amare il Vangelo, bisogna conoscerlo, bisogna avere la luce di Gesù, bisogna essere preparati, dice il testo, per ogni opera buona, bisogna avere quella forza che è la parola di Dio che illumina le scelte, ti fa dire ma questa cosa Gesù non l'ha mai detta, ma Gesù ha parlato di questo e non di questo, ma questa cosa è contro quello che Gesù dice, Gesù ha illuminato la vita in questo modo, tu sei proprio sicuro che andando in un'altra via che non è quella di Gesù troverai il bene, non sarà che il male viene proprio perché segui una via che è totalmente diversa da quella che Gesù ha proposto. Ecco, questa preghiera è una preghiera di ascolto, di conoscenza del Vangelo, di levare le mani al cielo. Il Signore ci dà queste armi perché per affrontare un nemico bisogna essere armati, bisogna avere anche noi un armamentario, perché lui le ha le armi, perché lui viene a togliere il coraggio, la gioia, la semplicità, la speranza, la carità, la fede. Ci accompagni il Signore a sapere che nella vita, fino a che noi non arriveremo in paradiso, avremo sempre un avversario. Non ci sarà mai un momento della vita in cui tutto andrà liscio come l'acqua, ma a sapere anche che l'avversario non è così forte come vuole far credere. E se noi prendiamo le armi di Gesù, le armi della preghiera, le armi del Vangelo, le armi della gioia, della carità, della fede, noi in realtà possiamo realmente incidere, cambiare, rendere noi il bene dove gli altri non sono capaci di metterlo, vincere il male che è in noi ed è anche nel mondo. E così sia.